Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Eccoci.
Ciao.
Buongiorno. Ciao, Fede.
Buongiorno.
Buongiorno. Come stai?
Guarda, posso definirmi okay. In una sola parola e se vuoi ti faccio un piccolo quiz. Una parola che inizia per H.
H?
Sì.
Cioè? Hot.
Sono accaldato. Iniziamo bene.
C'è quella bene. Magliettina tipo della salute bianca.
È dell'NBA.
Molto interessante. Ah no, ma non vedo l'inquadratura. Io sono reduce dalla mia settimana al mare, quindi non ho fatto i compiti. Ma ti posso parlare della mia esperienza in agriturismo, se hai voglia, per un'oretta.
Beh, potrebbe essere interessante sicuramente. Sei riuscito a rilassarti perché sento
no.
uno dei tuoi figli che piange.
L'erede piange, sì.
Esatto.
E no, beh, è stata una bella vacanza, ma con i figli ovviamente sei H20... No, a parte quando dormono sei costantemente concentrato a monitorare, controllare che non si ammazzino a bordo piscina,
okay.
eccetera, eccetera. Quindi diciamo... momenti per guardare il mare, riflettere, pensare cose, cercare link, non ce l'ho avuto, lo dico la verità.
Vabbè,
ma ci sei tu a compensare, per cui.
Ma sì, io sono rimasto qui solo a cercare link tutto il tempo, sapendo che
immagino.
Tu non... Esatto, non ho fatto altro. Diciamo delle cose. Fa caldo, siamo accaldati,
sì.
E quindi avete visto che abbiamo un po', come dire,
rallentato
sì, l'uscita.
Ma sei come in Spagna, no? Dice la mia amica che cambiano gli orari di lavoro, no?
È un po' sì, un po' sì. Diciamo che
cioè il venerdì in Spagna, d'estate, il venerdì all'una, basta, si stacca, cioè se ne va.
No, bisognerebbe capire se c'è una sorta di sindacato dei podcaster che in qualche modo, cioè per giugno, luglio, agosto, cioè agosto ragazzi noi
no,
facciamo una pausa.
Vediamo. Esatto.
Però insomma giugno e luglio tollerate questo rallentamento, ma insomma mettiamo che qualcuno rimbalza qui e non ci ha mai ascoltato, intanto è già andato via perché secondo me sti 4 minuti di cazzeggio, sì. Questo è un podcast sulla creatività che parla di persone che con la creatività ci pagano le
vacanze in glamping, che va di moda adesso.
Cos'è il glamping?
Camping, il campeggio, glam. Cavolo, ma sei fuori dal mondo, Fede. Non conosci il glamping?
Scusami, volevo dire una cosa da mesi, adesso me la sono ricordata. C'è questo gioco, no, che tu sei il millennial, io sono il boomer, eccetera.
Sì, vabbè, lotta tra poveri, esatto.
Mi sono informato.
No, ma ci sono diverse interpretazioni, dimmi.
No,
hai guardato
io
le date.
Sono fucking generation X.
Tu sei X?
Io non sono boomer, sono X.
Ok.
Quindi mai più, non ti permettere mai più di chiamarmi boomer, sono una generazione X.
Ma il percepito può essere boomer, cioè legalmente sei X percepito
anche
boomer.
Anche yuppie direi nel mio caso. va bene, okay. Comunque è un podcast sulla creatività, intervistiamo persone che con la creatività ci pagano i glamping oppure altre cose che conosce solo Edo. Ogni tanto, specialmente quando fa caldo, non riusciamo a intervistare le persone, quindi facciamo questo episodio che si chiama Link, dove ci scambiamo link, informazioni, libri, ristoranti.
Sì.
Ristoranti mai successo, non
no.
so perché l'ho detto, però non importa. E quindi questo è uno di questi casi. E altre cose da dire sono: se vi piace questo podcast, spammatelo. Se vi piacciono questi link, ma siete in macchina e non spettasciatevi su un albero per segnarveli, perché tanto potete iscrivervi agli appunti e quindi vi arriva lunedì tutta quanta l'approfondimento
il
della puntata con tutti
di link,
i link,
che
quindi insomma
con calma,
cioè veramente facciamo tutto per voi e basta. Io comincerei, ho un sacco di link. L'altra volta abbiamo fatto una puntata abbastanza non pesante, ma insomma bella pregna, tutti questi 5 anni di planning sulla vita eccetera. Oggi, se sei d'accordo, fa molto caldo. Io ho dei link molto leggeri. Cazzeggio. Però dimmi.
Ma io volevo solo creare un collegamento con la scorsa puntata in cui ci hai fatto il tuo piano di vita dei prossimi 5 anni. Già ridi, nel senso che la prima domanda è come sta andando? Cioè, sono stati fatti dei passi in avanti? O ancora tutto sulla carta? Sì.
Guarda, siamo già oltre i primi 6 mesi di programmazione. Va benissimo. Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, visto, no?
Sì,
molti mi hanno preso per il culo, molti mi hanno detto, vabbè, ma gli umani fanno i piani e poi arrivano gli dèi a distruggerli, eccetera, eccetera.
Esatto.
Però è stato un bello scambio. Ci sono anche persone che si sono offerte, non so se l'hai visto, che ho detto che avrei usato la banca del tempo, no? Cioè, invece di pagare
per
le persone.
Scambiare tempo, sì.
E quindi addirittura ho visto anche c'è una personal trainer che ha detto che se vuole possiamo fare questo scambio.
Cioè, tu gli insegni a fare storytelling, a scrivere, e lei
mi fa calare la panza, probabilmente.
Ma contemporaneamente va fatta questa cosa.
Questo è interessante.
Cioè, mentre tu stai facendo il workout.
Un'ora e un'ora, però potrebbe essere la svolta questa. Vabbè,
Però hai parlato anche del che vuoi costruire la tua casettina.
Sì, far costruire, chiaramente.
Far costruire, non tu. Ah, ok.
Eccessivo, però sì.
E ieri mi è capitato questo canale del CNBC Make It, si chiama, su YouTube. È interessante perché ti parlano di business in giro per il mondo e magari vi può essere d'aiuto per avere qualche ispirazione, però senza andare sull'eccesso, il tizio che è riuscito a guadagnare 20 triliardi di dollari vendendo la sua app. Cioè, cose, come dire, fattibili, no? E tra i vari, cioè, vabbè, una ragazza che praticamente con Fiverr, come freelance, guadagna 378.000 dollari all'anno. Tipica storia in cui tanti si possono riconoscere. Lavorava per un'agenzia, tra l'altro a New York, quindi 7 giorni su 7, lavorando fino alla notte, quindi stava male, cioè, si svegliava al mattino in sofferenza all'idea di entrare in questo ufficio. Ma sai che c'è, provo a aprire Fiverr e ha avuto una crescita graduale, cioè non ha raggiunto questa cifra dal giorno alla notte, che è interessante questa cosa, perché molte storie che sentiamo sono sempre diventa miliardario da un giorno all'altro, no, questa pian pianino ha iniziato a inserire questa attività da freelance. Lei tra l'altro scrive, principalmente fa tantissimi ebook, tra l'altro, inizia a lavorare, alla fine da un anno all'altro poi è entrata in questo programma di Fiverr per cui diventi un'eccellenza nei top 10, no? Per cui ti vieni promosso dalla piattaforma, è arrivato a guadagnare questa cifra con grande soddisfazione, ma anche grande metodo. Cioè, lei è riuscita anche a ottimizzare il tempo con cui scrive questi ebook. Se prima ci mettevo una settimana facendone tanti, capendo come riesco ad acquisire meglio le informazioni dal cliente, eccetera, eccetera, migliorando anche la mia abilità, riesco a farne uno in 2 giorni, facendosi pagare intorno ai $1,000 ebook. Domanda mia è chi è che commissiona gli ebook, non lo so, ma non mai.
C'è tutto un giro di persone che pubblicano con Amazon libri per bambini, mm-hmm, facendo questa cosa qui, cioè scrivono pochissimo testo, mm-hmm, no? E poi vanno su Fiverr, appunto, trovano l'illustratore che per $5 gli fa 10 illustrazioni,
okay,
diciamo $50, 10 illustrazioni, mettono insieme tutto con Canva, pubblicano su Amazon e vendono questi ebook e questi
ebook, okay.
E pare, poi chiaramente bisogna sempre setacciare la fuffa della verità, che insomma ci sia molta richiesta, chiaramente sono tutti fatti in inglese per il mercato internazionale, mm-hmm,
certo,
bla bla bla,
certo,
però ecco,
certo,
sì, c'è un movimento di questo tipo, per cui probabilmente ci sono persone che fanno questa cosa.
Esatto, no, è interessante lei come inserisce magari un'ora alla settimana di attività da freelance, poi allarga finché ha lasciato il lavoro, diciamo il primo lavoro per l'ufficio, per dedicarsi a questa cosa qua. E scorrendo, perché ho creato questo collegamento? Perché c'è un tizio che si è inventato queste casette, ma molto piccole, dei cubi di legno sostanzialmente, che ha installato in giro per, credo, gli Stati Uniti, in posti pazzeschi, in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura. Carine queste case perché sono veramente piccole, ma hanno su un lato di questo cubo un finestrone immenso, per cui ti sembra realmente di dormire, di stare in questa casa e stare a contatto con la natura. $200 a notte e stanno funzionando molto bene. Cioè, come fa queste piccole installazioni in giro per dei posti particolari e si è creato una, come dire,
ma c'è questo movimento delle tiny houses, è molto molto forte, sta arrivando anche da noi. Ed è molto forte anche per chi appunto le costruisce per poi andare a mettere le sue Airbnb.
Anche in America, soprattutto, che hanno quei giardini pazzeschi, hanno visto delle persone che hanno fatto non avevo uno spazio in casa per fare l'ufficio.
Esattamente.
Durante la pandemia soprattutto in tanti avevamo bisogno di un angolo per lavorare in mezzo magari anche alla famiglia e al casino, e ci sono delle aziende appunto che ti costruiscono con questi piccoli prefabbricati un ufficio in giardino. Pac, lo metti lì,
figo.
Vado, io vado al lavoro e
esatto.
Entri
in mutande
nella tua casettina. Esatto.
No, molto bello, ma insomma, come vedi, continuiamo sempre a sbattere su questa cosa qui, cioè dell'inventarsi nuovi modi per vivere in maniera creativa, evitando il lavoro, diciamo, più noioso. E io vado da tutt'altra parte, cioè vado sulla musica, perché ho scoperto una cosa che mi ha fatto veramente molto molto sorridere, e la prendo un po' larga e parlo di Luca Sofri, che è il direttore del Post, il Post.it. E che nel 2006, se non sbaglio, ha scritto questo libro che si chiama Playlist, ed è fondamentalmente una sorta di micro raccontino di circa 3000 canzoni, ok? Canzoni che piacciono a lui, no?
È un libro raccontino molto... in che senso? Cioè cosa...
Che ne so, Pearl Jam, Black, no? Una canzone che non è mai uscita come singolo, che racconta questa cosa.
Cioè, una spiegazione.
Una descrizione che però personale, non noiosa, cioè non i dati, quelli che non ti interessano. E nel 2006 mi ero sempre chiesto quanto sarebbe stato bello, no, poterle ascoltare queste canzoni, no? Perché si passa da Pearl Jam a Pino Daniele, dagli ABBA a... No, è tutta una... è veramente molto ampia. E ho detto, aspetta, esiste Spotify, esistono i matti. Per cui ho cercato la playlist e qualcuno ha creato la playlist. Quindi c'è una playlist con 3000 canzoni.
Ah sì?
Ed è stupenda, perché tu lo metti random e passi da veramente ti ascolti una canzone.
Ma cosa fai? Ascolti col libro in mano?
No, però è interessante perché magari puoi scoprire, che ne so, mi sono riascoltato, cosa che non ascoltavo da un bel po', aiutami.
Vabbè.
Dai, è facile. Così. Quanti cantanti ci saranno al mondo?
Tutto lo scibile musicale.
Mi viene in mente Domino Dancing.
Ma è una roba musica boomer, quindi aspetta che...
Musica anni 80,
vado
dai,
su
cazzo.
boomer.com e cerco.
I Pet Shop Boys, ecco, mi sono venuti. Okay.
Porca miseria.
E vabbè. E questo link si lega, e così chiudo questo parentesi musicale, ad un altro link che è questo musicmap.com, molto bello.
Okay.
E tu cosa fai? Metti il tuo artista preferito e lui ti fa una mappa di tutta la musica, diciamo, collegata, no? A livello di genere al tuo artista. Per
quello che
messo...
sostanzialmente in background fa continuamente Spotify, che però non te lo fa vedere, qui vedi.
Esattamente, qui lo vedi.
Bello,
per
se vuoi
cui...
scoprire robe nuove.
Eh sì, perché io ad esempio ho messo appunto Pearl Jam, perché è il mio gruppo preferito, sono un po' fissato, ma per fare un esempio, e vedi che arrivi molto vicino, c'hai Nirvana, Foo Fighters, Dodge Chili Peppers, poi ti allontani un po', Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Soundgarden.
Grunge anni 90.
Esatto, Chris Cornell, Counting Crows, Dave Matthews, poi vai più giù e allora vai da un'altra parte, Ram, you do, cioè, Guns N' Roses, U2, eccetera.
Il mio algoritmo di Spotify, ti lo racconto sempre, no? Che con mia figlia da un po' è stato completamente compromesso, perché Spotify non capisce più i gusti, e adesso è compromesso in maniera ancora peggiore.
Come mai?
Perché se prima era compromesso con musiche... palesemente per bambini, quindi Spotify l'algoritmo capisce in qualche modo che è un'altra persona che mi chiede di far andare Heidi, Topolino Topoletto, adesso mi ha chiesto di mettere due brani di due ragazzi, di amici. È grave questa, perché adesso Spotify non è che dice, riesce bene a scindere le due cose, e inizia a dire, ma forse a Edo gli piace la musica pop italiana.
È che mi sono immaginato questa cosa, che negli uffici di Spotify c'è quell'omino con le cuffie, no?
Allarme.
Esatto. Ci sono più persone che ascoltano questo account, ci stanno fottendo, cose del genere. Molto interessante.
Varie pubblicità che mi stanno targetizzando, sai che quando inizi a vedere una cosa poi vieni bombardato da cose molto simili. In questo periodo Masterclass mi sta veramente inondando di pubblicità. Ce l'hai tu Masterclass, tra l'altro?
Sì.
Cos'hai visto? Che non l'ho ancora fatto. A me piace, posso dirlo, che sono come quelli che entrano su Netflix e si guardano e passano più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Io passo il tempo su Masterclass a guardarmi i trailer, che sono veramente belli.
Sì. No, io ho visto e mi è piaciuta tantissimo la masterclass di Salman Rushdie, lo scrittore. E poi adesso mi stavo guardando David Mamet, che è un drammaturgo. E chiaramente c'è moltissimo sullo storytelling. Adesso c'è di tutto, dalla cucina al basket, sì, sport, c'è di tutto. Certo. Però c'è molto storytelling. Molte persone che come a scrivere un romanzo.
Ma lì come, cioè, ti porti a casa qualcosa? Sono molta facciata e poca sostanza?
No, secondo me sono
fatti bene anche non solo più visivamente.
Sì, per quanto mi riguarda, al momento è più di ispirazione che di contenuto.
Mm-hmm,
cioè, okay. Nel senso che cioè sono cose dette da persone molto molto brave e quindi hanno un effetto molto forte. Quella di Salman Rushdie, ad esempio, era molto bella perché ti portava nel dietro le quinte della sua scrittura, cioè di come scrive i libri, okay. Di come fa la prima stesura, a chi la fa leggere, l'editing. Cioè comunque, diciamo, hai tutta una serie di... Lì la cosa bella è proprio che ti fa entrare nel dietro le quinte e lì magari puoi prenderti qualcosa, qualche trucchetto, qualche... insomma, però è interessante.
Però ecco, la riflessione che mi è venuta, perché ogni volta ne parliamo e non sono mai riuscito a trovare una spiegazione, no? È l'era dei videocorsi, no? Masterclass è l'esempio più alto, è l'Hollywood dei videocorsi, però insomma sappiamo, basta scorrere qualsiasi feed per vedere chiunque ti presenta il videocorso. Mi sono dato una spiegazione.
Vai.
Allora, c'è stata l'era delle app, sì. Adesso è l'era dei videocorsi. Se ti ricordi, insomma intorno a 5-10 anni fa, tutti facevano l'app.
Sì, vero.
Cioè tutte le aziende, non abbiamo l'app, oh mio Dio, facciamo l'app. Tutte le idee che sentivi in giro era faccio un'app per, no? È come se ci fosse un movimento di moda per cui è passato insomma il trend delle app e adesso è il momento il trend dei videocorsi. Anche per questo ce ne sono tanti. Non sei convinto?
Non lo so, nel senso che mi viene in mente molto la parola podcast, però finisci il ragionamento.
Ah, ok. No, la sfida è capire, secondo me, più che progettare adesso un videocorso, è capire quale sarà il prossimo strumento, il prossimo trend, la prossima moda per partire prima degli altri. C'è stata quella delle app, c'è stata
VR,
c'è quella
di... Education in VR, se tu guardi tutti i report parlano di... Beh sì, perché comunque adesso con $300 ti porti a casa un Oculus, adesso uscirà a dicembre il nuovo modello, che praticamente ha delle capacità incredibili, non devi più attaccarlo al computer, è tutto dentro il caschetto, la qualità adesso non ti fa più, sai, il motion sickness, no? Esatto, e quindi... quella secondo me sarà una grande, grande svolta, soprattutto perché nel post pandemia abbiamo capito che ci sarà la possibilità che i ragazzi debbano imparare anche a distanza per alcuni periodi. Se pensi a H-Farm, che ha lanciato da poco questa hybrid school, dove c'è esattamente questo, cioè un po' vivi in un campus virtuale con i caschetti eccetera, un po' puoi frequentare il campus reale, e questa probabilmente sarà una nuova cosa per l'apprendimento.
Che però è già da un po' che cerca di imporsi questo VR, ma ha delle fiammate per poi rientrare.
Secondo me sono due motivi.
Dici tu che hai fatto il piano a 5 anni, ci puntiamo su questa?
Allora, i motivi sono, secondo me sono due, i costi, anzi tre, costi, comodità e qualità. Okay. Quindi i costi sono abbassati e quindi adesso è veramente, cioè costa un terzo di un iPhone. Comodità, una volta dovevi avere un computer altrettanto potente, okay, era certo. Una cosa più da nerd, adesso lo metti il casco e sei
parti.
E ci sono anche tutta una serie di...
Però è un casino, cioè fare un'app per la VR...
Sicuramente è più costoso.
Cioè
poi
la barriera di
fai.
Entrata qui è o ti dici mollo tutto e studio 2 anni per riuscire a sviluppare o disegnare o qualcosa del genere, o se no hai bisogno di soldi per comunque...
Sì, se vuoi fare tutto tu, però forse potremmo ipotizzare che nascerà una nuova figura creativa, che sarà quella di chi progetta questi corsi. Mm-hmm. Non li programma, li progetta, per cui dice ok, allora dobbiamo insegnare ai ragazzi in maniera creativa l'antico Egitto, allora vorrei ricostruire la piramide, ma quello è la base, però poi voglio che arrivino lì con questo ragionamento, allora gli faccio vedere una serie di cose.
Ok, certo.
Immagino che possa essere una cosa interessante.
Ok.
L'ondata, secondo me, adesso, diciamo, è molto più podcast che forse videocorso. Il videocorso mi sembra che stia un po' scemando, un pochino, la mia impressione magari sbagliata. Mentre il podcast, lo dico perché avevo un link, mm-hmm. te ne direi un altro invece che è molto molto figo, secondo me qui è proprio ci si può perdere, che si chiama Atlas Obscura, non so se lo conosci.
No.
Praticamente è la guida definitiva alle meraviglie nascoste nel mondo ed è
ok, ma tipo Lonely Planet ma fatto in maniera diversa?
Sì, più o meno, però qui proprio è specifico sulle meraviglie nascoste, quindi diviso per paesi. Anche per diviso tra per viaggi, esperienze, posti, cibi, storie. Ed okay. È stupendo. Cioè, è un posto meraviglioso dove perdersi, perché puoi trovare delle. Cioè, che ne so, metti Giappone e trovi veramente il giardino nascosto. Tutte cose particolari. E per chi fa il creativo è una fonte inesauribile di
idee. Certo.
Idee, immagini, storie. Luoghi.
Cioè, devi scrivere una storia, magari vai qua dentro e scopri che c'è la libreria Acqua Alta a Venezia, che non,
esatto.
non so cos'è, vabbè, ho preso uno a caso. È famoso?
È abbastanza famoso,
ah,
sì.
Ok, ignoranza. Bella questa libreria, sto guardando le foto.
È stupenda, che c'è una gondola dentro. Però appunto, che ne so, a Pechino c'è il Central Perk, che se ti ricordi, forse tu sei troppo giovane, no?
Quella di Friends, il bar di Friends.
Esatto, hanno fatto, cioè a Pechino c'è una replica perfetta del bar di Friends, tu dirai chi se ne frega, però comunque probabilmente questa sugli altri siti non lo trovavi, per cui è veramente molto molto interessante, è proprio un posto dove ti puoi perdere.
Central Perk a Beijing.
Esatto.
Ah, è proprio uguale, però ci sono i cinesi. Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me a Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? Uno, perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per far continuare questo progetto, perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. E hai tirato fuori la parola podcast, cioè il mio consiglio di podcast settimanale, ma questo ti piace particolarmente.
Vai.
Master of Scale.
Sì.
Podcast, il fondatore di LinkedIn, intervista JJ
Abrams.
JJ Abrams, yes.
Ah.
Due cose interessanti che ti do degli highlights, poi ve le ascoltate se vi interessa. Vai. La prima, come è nato la pilota di Lost.
Ok.
Praticamente lui stava scrivendo, credo scrivesse già Alias, vabbè, gli è arrivata questa richiesta dalla casa di produzione, boh, buttaci giù qualche idea sostanzialmente. Lui ha scritto insieme a un'altra persona la pilota di Lost, ha detto benissimo, bella, ci piace, investiamo nella pilota, deve essere conclusa entro 4 settimane, una cosa del genere. Fa ok, volete la sceneggiatura entro 4 settimane? Fa no, la pilota chiusa, girata, finita. E lui dice cazzo. Quindi racconta in questo caso come la fretta è stato un alleato per portare a casa questa pilota, ma è interessante come loro scrivevano e adattavano la scrittura mentre ad esempio facevano i casting, per cui trovano quell'attore particolare, trovano un attore asiatico, dice questo è fortissimo, prendiamolo, ma non era scritto nella sceneggiatura, cambiano un personaggio in corsa per riuscire a includerlo. E secondo cosa che mi porta a casa è la sua casa di produzione, Bad Robots si chiama.
Sì.
Ascoltatelo perché a te piace, te parli sempre di questo concetto della bottega creativa. Mm-hmm. Ecco, uno pensa sempre JJ Abrams che fa 1000 film di Star Wars, scrive 1000 sceneggiature, come fa quest'uomo? Ha creato un team creativo e ci racconta come anche favorisce la creatività, come dà molte responsabilità a questi ragazzi che coltiva all'interno di questa, diciamo, bottega, questa officina. E mi è sembrato un approccio molto positivo su come Bello. Lavorare all'interno di un sistema molto strutturato come può essere Hollywood, con delle dinamiche invece molto da artigianato creativo all'interno della sua società.
Beh, molto interessante. Va bene, senti, vogliamo chiudere con l'ultimo link matto.
Mm-hmm.
Ho scoperto questo The Useless web.com e praticamente è un bottone che ti dice take me to a useless website, tu clicchi e lui ogni volta ti manda in un sito del cazzo, ok?
Possiamo andare avanti una stagione così, cliccando questo pulsante.
Infatti, diciamo,
cioè,
così...
scusami, sono arrivato su un sito dove sostanzialmente ci sono degli hot dog che volano e basta.
Ma sai che anch'io in questo stesso momento ho fatto click e sono andato lì? Prova a fare il secondo, vediamo se è uguale. Il secondo che ho fatto c'è un sito... No, c'è una scritta in scritta nera su sfondo bianco, ehi, che poi cambia in sfondo nero, oh, e poi ehi, e poi oh.
C'è un tizio che viene schiaffeggiato da... Cos'è questa roba? Ah, bello questo però, aspetta. Tu muovi il mouse e schiaffeggi un tizio con... Non si capisce cos'è. Con un pesce. Bello. Io sto adesso un'oretta così. E infatti... ho trovato il sito e... Oh...
E come al solito
guardate nella descrizione di Spotify dove siete, in Apple Podcast, iscrivetevi agli appunti, vi arriva l'email preparata sapientemente da Federico la domenica con tutti i link di cui abbiamo parlato. Siamo stati bravi perché abbiamo messo pochi link sto giro, è poco lavoro.
Ah, poi se vi capita una recensioncina su Apple Podcast, a noi fa sempre piacere, che insomma poi le leggiamo, ci piacciono, quindi... Va bene, dai, andiamo a farci una doccia che qui il caldo ci ammazza.
Ciao,
ciao. Ciao.
La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, due cose. Uno, iscriverti ai nostri appunti. Trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato, belli ordinati, così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli. E due, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me a Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast, trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.